Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
E allora iniziamo dal ciclismo, appunto con la 104esima edizione del Tour de France, giunto alla conclusione della sua prima settimana.
E nelle ore scorse si è chiusa la nonna tappa, la Nantes-Chambéry di 181,5 km. Vince il colombiano Rigoberto Urán Moran davanti a Barguil e Chris Froome, che rimane in giallo. Quinto Fabio Aru, e per commentare abbiamo il nostro corrispondente Fabio Petrò. Ciao Fabio, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno Carlo, buongiorno Francesca, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Buongiorno Fabio. Allora, come è andata poche ore fa quella che è stata descritta come la tappa più dura della competizione e come si è conclusa la prima settimana?
Sì, allora, la tappa di ieri, ribaltamenti continui, drammatiche cadute, hanno lottato fino all'ultimo centimetro i corridori, quindi ne sono successe veramente di tutti i colori. Era una tappa dove ci si aspettava qualcosa dai corridori, ma non tutti forse avrebbero firmato per quello che è accaduto. Sono andati via, come al solito, il gruppo di una quarantina di corridori, dove c'erano tutte le seconde linee e i capitani dietro che dovevano attendere le varie salite e soprattutto l'ultima salita, il Mont du Chat, questa salita che a cui tutti temevano, ma prima è successo un po' di tutto, perché è caduto l'ex maglia gialla Geraint Thomas e si è rotto la clavicola, perché all'inizio c'è stata un po' di pioggia, quindi nelle varie discese e salite le strade scivolose, l'asfalto, le curve, sicuramente la velocità hanno creato queste cadute. Poi è caduto il nostro Manuele Mori, è caduto Robert Gesin che si è rotto la vertebra, Manuele Mori si è frattolato con la scapola destra, insomma sembrava più un bollettino di guerra all'inizio. E poi nell'ultima discesa, proprio quando sembrava ormai che i giochi fossero fatti, quando c'era davanti Romain Bardet e dietro il gruppo dei migliori che lo stava inseguendo, purtroppo anche l'australiano, anzi il tasmano, insomma l'australiano Richie Porte, in una curva della discesa del Mont du Chat, sbagliando completamente la traiettoria, è caduto, si è portato dietro anche Daniel Martin.
E quindi cosa purtroppo... è successo come particolare? Perché visto che Poti era uno dei nomi più in vista di questa competizione, subito dopo i favoritissimi, è caduto pesantemente, adesso è in ospedale ma in buone condizioni. Qual è stata la dinamica?
Sì, la dinamica è stata che all'uscita di una curva c'erano curve continue, delle specie di S molto veloci, in una curva lui era in terza, quarta posizione, molto probabilmente ha sbagliato proprio la curva, proprio nel senso che uscendo da questa curva o ha frenato in ritardo o ha sbagliato traiettoria, sta di fatto che si è trovato praticamente nel fuori strada, la bici poi si è infossata nella terra e è rimbalzato sull'asfalto portandosi dietro anche Daniel Martin, che era la sua ruota, e quindi è caduto pesantemente, ha picchiato pesantemente e fortemente la schiena, quindi è rimasto a terra per parecchi minuti, poi sono intervenuti chiaramente i dottori, i medici, l'hanno portato in ospedale, e sembra dall'ultimo bollettino medico che si sia fratturato la clavicola destra e il bacino, mentre Daniel Martin invece un po' tutto acciaccato ha ripreso e fortunatamente è arrivato sino al traguardo. Diciamo che la velocità, un po' la stanchezza, la velocità, la voglia di stare davanti con i primi capitano, questo è il ciclismo purtroppo.
Ma Fabio, senti, abbiamo visto di Poti, però è un tour che sta perdendo i pezzi, visto che la scorsa settimana via Cavendish KO dopo l'arrivo in volata della terza tappa, squalificato Sagan per il suo gomito malandrino proprio contro Cavendish nella stessa occasione, poi come ci citavi tu Thomas, vincitore della prima tappa, che è uscito fuori, insomma è soltanto un'annata sfortunata, particolarmente sfortunata, o ci sono altre ragioni?
Ma non è che ci sono, diciamo che può essere un'annata sfortunata, perché ci sono dei, al Giro d'Italia ad esempio no, di quest'anno non è successo praticamente quasi niente, a parte la maxi caduta della Sky causa una moto di un poliziotto, però fortunatamente i corridori poi hanno quasi tutti portato a termine la tappa e alcuni anche il giro. In questo tour è un po' forse che nella prima settimana, come si dice sempre, tutti rischiano un po' troppo, ci sono tanti corridori più o meno allo stesso livello, cielo, tutti vogliono star davanti, le strade sono quello che sono, rischiano molto di più e poi chiaramente ci sono, c'è anche un po' di sfortuna, chiaramente, oggi c'era in più l'asfalto bagnato che ha fatto questo, i corridori non frenano come una volta quando c'era l'asfalto bagnato, i corridori frenavano, andavano giù più piano, adesso invece sembra che vogliono rischiare sempre di più e poi succedono queste cose. È, diciamo, una serie di fattori che vanno a concatenarsi in un grande giro, in un grande tour. Certo, poi ci sono degli anni che ci sono più cadute e degli anni meno, però non ne farei un caso, insomma, ci sono sempre state le cadute nel ciclismo.
Senti Fabio, appunto, allora per tornare alla domanda iniziale, quindi come si è conclusa la prima settimana di questo Tour de France?
Ma la prima settimana si è conclusa oggi, diciamo che ci sono già dei, io ho fatto un po' una specie di classifica dei promossi e dei bocciati, perché ci sono già dei promossi come appunto Froome con il nostro Fabio Aru, che ha già vinto una tappa, che ha messo in difficoltà i grandi scalatori, Bardet, Uran, lo stesso Uran e il compagno di squadra di Fabio Aru, Fuglsang. Questi sono i promossi ad oggi, quindi in questa settimana, da questa prima settimana vengono fuori che questi potrebbero diciamo arrivare alla fine del tour, del 104esimo Tour de France e giocarsi i tre gradini più alti del podio. Poi ci sono i bocciati e oggi ne abbiamo avuto la dimostrazione fino ad oggi: Quintana, Contador, Martin, Yates, Menchis, insomma ci sono tanti corridori dove all'inizio del tour si pensava potessero mettere in difficoltà il campione uscente Chris Froome, e invece proprio oggi hanno, non che hanno dato forfait perché mancano ancora due settimane, quindi c'è tempo per recuperare, però insomma i distacchi sono abbastanza notevoli.
Iniziano a essere un po' abissali, infatti Contador per esempio, che dietro la lavagna si è preso 5 minuti e 15 secondi dalla maglia gialla. Infatti guardiamo la classifica generale, non prima di aver ricordato che siamo in collegamento con Fabio Petrò, esperto di ciclismo. Froome è in testa con la maglia gialla, seguita da Aru con 18 secondi di distacco, poi Bardet, Rigoberto Urán, all'ottavo posto Nairo Quintana, al nono Mikel Landa e Contador è dodicesimo appunto a 5 minuti. Allora, eccellente la prima settimana di Fabio Aru, come abbiamo sentito, da una manciata di secondi dalla maglia gialla, già vincitore di una tappa, la quinta. Ascoltiamo le sue parole all'arrivo.
Oltre che dura, è stata molto impegnativa, ci sono state tante cadute purtroppo, Geraint Thomas sulla seconda discesa, forte, tante cadute, era veramente pericoloso perché l'asfalto era sempre un po' bagnato e comunque siamo andati giù sempre abbastanza forte, quindi è stata pericolosa, però dai, l'importante è aver salvato la giornata.
Questo Fabio Aru a commento di questa tappa molto pericolosa, asfalto bagnato, e la conclusione interessante: ho salvato la giornata, ha detto modestamente. Comunque è arrivato quinto, il distacco è minimo. Che impressione ti ha dato Fabio Aru? È lì per rimanere in corsa fino a Parigi?
Ma sicuramente,
il Gran Premio d'Austria è vissuto sull'ampo.
Aiuto.
C'è stata un'invasione degli ultracorpi. No, no, ci sei tu in onda, Fabio, in diretta.
Diciamo che questa prima settimana ci ha dato delle buone sensazioni per Fabio Aru, perché se continuerà così anche nelle prossime due settimane rischia veramente il podio, ma rischia anche di mettere in difficoltà soprattutto Chris Froome, che all'inizio l'aveva sottovalutato e solo qualche giorno fa ha detto: attenzione, bisogna tenere d'occhio anche Fabio Aru. Perché? Perché arriva dopo gli incidenti che ha avuto prima del giro, si è preparato molto bene, ha fatto delle buone corse in preparazione al Tour de France, si è presentato in perfette condizioni ed è un Fabio Aru che attacca, perché sia nella tappa quando ha vinto qualche giorno fa, nella quinta tappa come hai ricordato tu Carlo, ma anche oggi ha attaccato. Poi vabbè, c'è stata una piccola polemica tra lui e Chris Froome, perché Chris Froome in quel momento aveva un guaio tecnico e lui ha attaccato proprio in quel momento.
Ecco, infatti
visto.
Fabio, a proposito di questo, Aru appunto a meno 31 km dal traguardo è scattato proprio quando Froome ha chiesto aiuto all'ammiraglia per un problema meccanico alla bici. Ecco, mancanza di fair play o strategia giusta?
Io continuo a dire che in questo ciclismo odierno c'è un po' troppo fair play. Una volta si aspettava solo che qualcuno avesse un guaio tecnico
e gli squali uscivano fuori
e si attaccava. Esatto. Adesso, oggi, c'è un po' troppo fair play. Il ciclismo è anche questo. Bisogna attaccare non solo quando tutti sono in forma, quando tutti sono lì, ma ci sono anche dei casi, come in questo caso, c'è stato un incidente tecnico chiaramente non dovuto a Chris Froome, però può capitare un giorno a me e un giorno può capitare a un altro, quindi tutto questo fair play io lo vedo un po' troppo eccessivo. Sta di fatto che quello che è successo oggi, Aru dice di non avere visto che Chris Froome aveva avuto un guaio tecnico ed è scattato, poi quando si è reso conto ha aspettato insieme agli altri. Diciamo che è scattato Fabio Aru, ma gli sono andati dietro tutti gli altri, quindi non è che è scattato da solo, quindi anche gli altri poi si sono fermati. Chris Froome ha detto che non si è neanche accorto che sono scattati, quindi insomma c'è stato un po' un scambio di battute, ma nulla di che. Diciamo, io sono molto del parere che insomma il ciclismo è fatto anche di queste cose, quindi magari su una caduta dovuta a terzi ci si aspetta, come nel caso appunto della Sky, quando è caduta a causa tutta l'intera squadra praticamente, causa un poliziotto che era fermo sul ciglio della strada, una cosa che non c'entra con il ciclismo, però i guai tecnici, le forature, perché stai male fisicamente, non vedo, insomma, perde un po' lo spettacolo.
È giusto approfittarne allora. Allora, esatto. Senti Fabio, proprio per concludere velocemente, oggi giorno di riposo, che cosa ci aspetta nelle prossime tappe?
Allora, nelle prossime tappe ci saranno due tappe martedì e mercoledì completamente piatte, dove i corridori recupereranno un po' di energie, quindi spazio ai velocisti, e poi si arriverà ai Pirenei, quindi inizierà la seconda settimana nei Pirenei per poi spostarsi nell'ultima settimana nelle Alpi. Da segnalare giovedì la Po per i Agudes, dove ci saranno anche qua il Col de Ment, il Port de Bal e il Col de Périssourde, per arrivare poi in salita. Quindi anche qua speriamo che non succeda come è successo nell'ultima tappa, dove ci sono state tantissime cadute, speriamo che ci sia un po' più di spettacolo, come c'è stato anche questa volta, meno cadute, spettacolo, attacchi, perché io mi aspetto un attacco di Fabio Aru, perché insomma bisogna attaccare Chris Froome, bisogna attaccare la maglia gialla, non solo Fabio Aru, ma quelli che sono nelle prime 3-4 posizioni devono attaccarlo, perché sennò portano, come si dice in carrozza, Chris Froome a Parigi.
Allora, Fabio Petrò, esperto di ciclismo, ti ringraziamo anche questa mattina per l'aggiornamento, continueremo a sentirci nei prossimi giorni e ti auguriamo una buona notte a te che sei in Europa.
Grazie.
Noi passiamo ai motori, perché poche ore fa Valtteri Bottas su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Austria di Formula 1, precedendo di circa mezzo secondo il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel e l'italo-australiano della Red Bull Daniel Ricciardo. Sul circuito dello Spielberg il quarto posto è andato a Lewis Hamilton, mentre la seconda Ferrari, quella di Ricci, di Kimi Raikkonen, si è piazzata al quinto posto.
E il finlandese della Mercedes ha ottenuto così in Austria la seconda vittoria in carriera, riesce a limitare i danni Hamilton, partito dall'ottava posizione a causa di una penalità, è risalito fino al quinto posto. E noi parliamo di questi temi del Gran Premio d'Austria con l'esperto di motori della Gazzetta dello Sport, Andrea Cremonesi, al microfono di Dario Castaldo.
Ma il Gran Premio d'Austria è vissuto sul lampo iniziale di Valtteri Bottas. Quando si sono spente le luci rosse, l'impressione che si è avuta anche davanti al teleschermo è che il finlandese fosse partito un po' in anticipo. È qualcosa che Vettel probabilmente continua a credere anche ora che se n'è tornato a casa. In realtà la FIA ha dimostrato che è stato bravissimo, perché appunto ha avuto un tempo di reazione fulminante, 2 millesimi di secondo, una cosa di questo tipo, quindi una cosa veramente velocissima, e questo, diciamo, gli ha consentito di affrontare la gara davanti. Una gara che ha sì dominato praticamente dal primo all'ultimo giro, ma che ha rischiato di perdere a poche centinaia di metri al traguardo, perché con il treno di gomme super soft ha avuto un problema di blistering, cioè formazione di bolle sul battistrada sulla posteriore di sinistra, e ha perso quel po' di vantaggio che aveva costruito nella prima parte della squadra su Vettel. Quindi è stato un arrivo un po' così da brivido, esattamente come alle loro spalle era da brivido la volata tra Ricciardo ed Hamilton, finita a vantaggio, come nel primo caso, di chi era davanti. Quindi un gran premio che ha visto vincere la Mercedes, ed è la seconda vittoria nelle ultime tre gare. Aveva vinto in Canada Hamilton, e appunto qui si è imposto Bottas alla seconda vittoria stagionale. Quindi al secondo posto appunto Vettel, che allunga nella classifica del mondiale su Hamilton, che appunto è arrivato quarto, e terzo è arrivato appunto Ricciardo, che infila il quinto podio consecutivo. Quindi una gara che costituisce per la Ferrari da una parte il rammarico di non aver colto una grande occasione, quella di un Hamilton che partiva ottavo per la sostituzione del cambio, ma dall'altra, diciamo, c'è la grossa consolazione di aver aumentato ulteriormente il vantaggio in classifica, che ora è di 20 punti.
Intanto, Andrea, ascoltiamo proprio la soddisfazione del vincitore, di Valtteri Bottas.
Yes, so the first stint was really really competitive, the car was good, feeling really good, but in the second stint after like lap 5 I got a massive blister in the rear lap and that was hurting me in that stint and it was getting worse and worse towards the end, so just the blister really that hurt the last place.
Allora Andrea, lo accennavi tu, diciamo che il bicchiere della Ferrari sembra assolutamente mezzo pieno, nel senso che questo Bottas che vince, che si porta a 15 punti da Hamilton nella classifica mondiale, da un certo punto di vista può diventare anche un alleato alla lunga, perché la Mercedes potrebbe dover cominciare a fare i conti anche con una concorrenza interna, nonostante Hamilton sia nettamente più forte di Bottas. E detto questo, il fatto che nelle ultime due gare Hamilton potesse contare su una macchina migliore di quella di Vettel, ma Vettel si è riuscito a rosicchiare gli punti tanto in Azerbaigian quanto in Austria, tutto sommato rendono positivo quest'ultimo mese della rossa.
Indubbiamente la Ferrari, se vogliamo, può recriminare sia in Azerbaigian sia qui in Austria per delle possibili potenziali mancate vittorie, ma in realtà, come dicevi giustamente tu, nella classifica del campionato i risultati ci sono, cioè questi piazzamenti sono da considerarsi in sostanza come delle vittorie, perché Hamilton in altrettante gare ha avuto dei guai, ha avuto il problema con la protezione alla testa che si stava sfilando in Azerbaigian, che gli ha fatto perdere il Gran Premio perché si è dovuto fermare per farla sistemare ai box, e qui ha avuto questo guaio al cambio che l'ha azzoppato venerdì sera, e costringendolo appunto a partire dietro. Quindi sono sicuramente punti importanti. Dall'altra c'è l'altro aspetto che giustamente sottolineavi tu, cioè Bottas in questo momento è pienamente in corsa per il titolo, per cui c'è una Mercedes che non può più chiedere dei sacrifici al finlandese nei confronti del proprio compagno di squadra. Tutti e due devono essere liberi di potersi giocare le carte ridate. Da una parte può essere una forza giocare appunto con due punte, perché tu hai la possibilità di vincere con uno o con l'altro, ma chiaramente i due sono destinati a togliersi dei punti, e questo è qui a questo punto l'ago della bilancia diventa Kimi Raikkonen. Serve un Kimi Raikkonen sicuramente meno sfortunato di quello che si è visto nelle ultime gare, perché ricordiamoci che si è stato costretto al ritiro in Azerbaigian proprio per colpa di Bottas, e serve sicuramente un Raikkonen un po' più cattivo e incisivo di quello che si è visto in Austria, dove alla seconda curva praticamente si è fatto tra virgolette portare fuori da Ricciardo, perdendo quindi il ritmo, diciamo la scia dei primi, e poi non ha saputo resistere, diciamo, in pista al ritmo forsennato di Hamilton. La Ferrari ha bisogno di un altro Raikkonen per poter aiutare Vettel.
Allora ascoltiamo il modo nel quale Vettel ha digerito questo secondo posto, sottolineando che con un giro in più probabilmente sarebbe riuscito a superare Bottas, ma dall'altra parte dicendo: mi sono io tante volte trovato in questa situazione, quindi tutto sommato va bene. Sebastian Vettel.
Yeah, I think, you know, it's been good fun. Obviously if you have the feeling that you need one more lap or a couple of laps, and it's a bit of a shame if you run out of laps, but I'm sure if it's the other way around, you're quite happy. I've been in the other position where I was quite happy that the checkered flag came out, so it's completely subjective, but yeah, would have loved to be ahead today.
Allora, queste le parole di Sebastian Vettel, che ricordiamo alla vigilia sembrava aver chiuso il caso con Hamilton, invece sabato mi sembra che le tensioni tra i due siano riemerse, quindi le scorie post Baku ancora non sono state superate, Andrea?
No, non sono state superate da parte di Hamilton, che di fronte alla richiesta plateale dell'amico Davide Valsecchi, pilota della GP2, ve lo ricordate, già terzo pilota della Renault, che adesso è intervenuto come speaker del Gran Premio il sabato per intervistare i tre piloti, di fronte alla sua richiesta di stringersi la mano davanti al pubblico, Hamilton si è girato e se n'è andato praticamente verso il box, gelando un po' tutti. È chiaro che Lewis considera quello che è successo a Baku come una profonda ingiustizia, come scrivevo proprio domenica mattina sulla Gazzetta, nel senso che ai suoi occhi la punizione è stata troppo blanda ed è stata inutile, perché in realtà poi Vettel ha guadagnato, come dicevo prima, dei punti sul suo punto su di lui nel Gran Premio di Azerbaijan. In gara i due non si sono nemmeno visti, perché chiaramente Hamilton partiva troppo indietro, non è mai riuscito a raggiungere il rivale, ma è chiaro che questa rivalità ormai è palese, sfocerà sicuramente i duelli, speriamo appunto del tutto legittimi e leciti. E poi io rileverei un altro aspetto: Vettel per esempio è, diciamo così, un po' alle corde con la federazione. C'è stato un intervento di Todd durissimo a Zeltweg. Todd ha detto sostanzialmente che in alcuni casi Vettel non è in grado di controllarsi, un'affermazione secondo me molto molto pesante. E dall'altra ha detto che se dovesse ricascare in un episodio del genere le conseguenze saranno severissime. E io mi domando se nel mancato attacco finale di Vettel nei confronti di Bottas non ci sia stato anche la remora di non incappare in un'eventuale squalifica, in un eventuale contatto che potesse aprire a delle polemiche. D'altro canto sono rimasto un po' perplesso nella insistenza con la quale Vettel nel dopogara ha continuato ad affermare che insomma è poco credibile quello scatto di Bottas al via, cioè quasi voler mettere in dubbio l'autorità della federazione che ha investigato per una ventina di giri il finlandese e poi è giunta alla conclusione che era partito in maniera lecita. Insomma, c'è un Vettel e una federazione che sono un po' ai ferri corti, e questo potrebbe, speriamo di no, potrebbe anche avere degli effetti sulla stagione della Ferrari.
Un'ultimissima battuta, Andrea: in Austria la Red Bull giocava in casa, è riuscito a portare un uomo sul podio con Daniel Ricciardo, forse però comincia a emergere qualche dubbio sulla tenuta di Max Verstappen, che ha tutta la carriera davanti a sé, probabilmente un giorno sarà un campione del mondo, però al momento sta dimostrando di essere ancora estremamente acerbo, proprio di fronte invece alla grandissima regolarità del suo compagno di scuderia.
Ma oggi non ha avuto colpe, eh. In partenza ha avuto un problema con la frizione e poi è stato praticamente buttato fuori da Kvyat, il quale con la Toro Rosso è arrivato a, diciamo, a una velocità eccessiva, o quantomeno ha sbagliato i tempi di frenata, ha coinvolto lui e Alonso, buttandole praticamente fuori la prima curva. Oggi devo dire che Verstappen non ha alcuna colpa, è un periodo sfortunato, stava facendo una grandissima gara anche in Azerbaijan ed è stato bloccato da un problema meccanico. Quest'anno veramente la sorte, che diciamo che l'aveva aiutato nell'esprimere il proprio talento l'anno scorso, quest'anno gli sta rendendo veramente tutto quello, il credito che aveva accumulato, perché ha fatto 5 ritiri dall'inizio del campionato, e la maggior parte dei quali non dovute a causa sua. Quindi veramente una stagione fino qui deludente, ma non proprio per colpe dell'olandese.
Allora, al microfono di Dario Castaldo abbiamo ascoltato l'esperto di motori della Gazzetta dello Sport, Andrea Cremonesi.
Ripieghiamo l'ordine d'arrivo al Gran Premio d'Austria. È successo, è nata la Mercedes di Valtteri Bottas, che ha preceduto di 6 decimi la Ferrari di Sebastian Vettel. Terzo Ricciardo a 6 secondi, quarto Hamilton con un ritardo di 7 secondi, quinto Raikkonen a 15 secondi. Il tedesco della Rossa a 171 punti, in classifica generale segue Hamilton con 151. E riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS, Carlo Reglia e Francesca Rizzoli con voi ancora per una decina di minuti, ai quali si è aggiunto in questo momento in studio Dario Castaldo per parlarci della sua personale ricerca della felicità. Ciao Dario.
Buonasera a tutti.
Buonasera, buongiorno. Siamo già sera.
È stata già molto lunga la giornata.
Buonanotte a tutti allora, Dario.
Allora Dario, ieri tradizionale riposo domenicale a Wimbledon, dove oggi il programma è ricchissimo con tutti gli ottavi di finale maschili e femminili in programma. Chi ha un biglietto per i Championships oggi può vedere tutti e quattro i Fab Four.
Sì, ci sono tutti e quattro: Roger Federer, Rafa Nadal, Andy Murray e Novak Djokovic. Forse riesce a vederli meglio chi se li guarda davanti alla televisione, visto che due giocheranno sul centrale, altri due sul campo 1. E sul campo centrale il menu prevede prima la sfida tra Venus Williams, di cui le immagini televisive probabilmente hanno regalato un weekend tranquillo, nel senso che sarebbe stata scagionata dall'accusa di aver provocato la morte di una persona nel corso di un incidente stradale avvenuto un mesetto fa a Miami, Venus Williams.
Sì, sì, immagini comunque controverse, visto che sono un po' nello sfondo, non si capisce benissimo, ma sembra che la polizia, visionandole, abbia appunto dichiarato, no, non dichiarato, comunque abbia messo, derubricato la volontà appunto di...
Diciamo che sicuramente la scagione, nel senso che l'auto nella quale, a bordo della quale c'era la persona che poi è morta nell'incidente, che va addosso decisamente all'auto di Venus Williams, che praticamente era quasi immobile al centro di un incrocio, come detto, a Miami. Venus Williams che affronta la croata Anna Coniu nel match che apre il programma sul campo centrale, a seguire Andy Murray contro Benoit Per e soprattutto Grigor Dimitrov, che probabilmente gli appassionati ricorderanno in semifinale gli ultimi Australian Open mettere in grandissima difficoltà Rafa Nadal, che affronta Roger Federer. I due sono amici, Dimitrov ha sempre preso Federer come punto di riferimento, però in campo non l'ha mai impensierito più di tanto. Si tratta comunque di un test probante per l'elvetico, al quale nella conferenza stampa di ieri hanno chiesto anche conto di questo fatto, cioè i Fab Four che stanno rispettando le attese. Tra tutti e quattro soltanto Murray ha perso un set nel corso di questo torneo, l'ha perso tra l'altro contro Fabio Fognini. Dico, stanno letteralmente asfaltando la concorrenza, ma erano più di due anni che tutti e quattro non arrivavano alla seconda settimana di uno slam, un po' per i problemi di Federer, un po' per quelli di Nadal, un po' per quelli di Djokovic. Ascoltiamo cosa ha detto al riguardo proprio lo svizzero.
I think it's great and I'm not that surprised because I thought that everybody this week was going to find their form, especially speaking about Andy and Novak. So I thought they did very well and with me I hoped I was going to be there, whereas with Rafa's confidence I thought that he was also going to be there. So I'm not that surprised, but it's great. It's obviously hard to make all second week for us, you know, when I'm not playing, you know. So sometimes it's in your favor, these statistics.
Qui c'è stata una battuta di Federer che l'audience, i giornalisti presenti in sala stampa hanno impiegato qualche secondo a capire. Dice, è più facile che arrivare tutti e quattro alla seconda settimana di uno slam quando io gioco, quando non gioco è difficile che tutti e quattro arriviamo fino a questo punto di un major. Federer che ne è in rotta di collisione intanto a livello di ottavi, come detto, con Dimitrov oggi, eventualmente a livello di quarti contro Raonic, e poi in semifinale potrebbe riaffrontare Novak Djokovic, che abbiamo visto a Londra un po' rinfrancato. Sarà stata la partnership con Agassi e con Mario Ancic, sarà stato anche l'essersi messo alle spalle qualche problema familiare, saranno stati anche gli abbracci e l'amore di Pepe Imaz, ma insomma fino adesso Djokovic si è comportato davvero molto bene, ha lasciato 5 game a Pavlasek nel secondo turno e ha superato agevolmente un avversario che poteva essere molto complicato, il lettone Ernest Gulbis, 6-4, 6-1, 7-6, il punteggio in favore di Djokovic, che poi ha così sottolineato la bontà della sua prestazione.
I'm delighted with the performance today. Thought I raised the level of tennis comparing to the first couple of matches in the last couple of weeks. I think this was the most focused I was on the court and obviously at the right time.
Allora, noi andiamo avanti. Chi ti ha impressionato di più fin qui nel torneo, Dario? Soprattutto chi ha il tabellone più facile e chi invece rischia di più di lasciarci le penne tra i Fab Four?
Allora, chi ha impressionato di più, e se vogliamo anche quello che ha il tabellone più facile, è Rafa Nadal, che ha lasciato nel primo turno 6 game all'Australian Millman, nel secondo turno ha lasciato 11 game a Donald Young e ne ha lasciati 11 anche al terzo turno al russo Khachanov. In questo Nadal oggi affronta sul campo 1 il lussemburghese Gilles Muller, che quest'anno ha vinto il torneo di Sydney, è stato il primo successo della carriera per il 35enne lussemburghese, che ha un bel gioco, un mancino che viene sempre e costantemente a rete. Anche per questo ci si aspetta una partita molto divertente dal punto di vista dell'andamento e molto facile per Nadal. Ascoltiamolo.
I played against a left-handed in the previous round. No, it's something that is a little bit different, but we are used to do it. That's it. It's true that it's an opponent that has a special style of serve and volley and serving so good. So it's going to be a very tough one. I need to be very focused with my serve and try to be aggressive on the return to try to have chances.
Questo dunque Rafa Nadal, che ha vinto già due volte Wimbledon, ma insomma non lo vince da 7 anni ed è davvero in buona posizione per far strada nel torneo. Probabilmente il pericolo maggiore per lo spagnolo potrebbe essere nei quarti contro Marin Cilic, più ancora che nella semifinale contro Andy Murray, perché Murray ha un problema all'anca e lo ha dimostrato anche nei match precedenti, in particolare contro Fabio Fognini. Fognini ha avuto almeno 4 set point per portare la sfida al quinto, non l'ha sfruttata, quindi Murray che va a livello livello degli ottavi di finale per l'undicesima volta ai Championship, dove è campione uscente, ma insomma tra i Fab Four è quello che probabilmente ha meno chance di ripetersi proprio per le sue condizioni fisiche. Intanto negli ottavi oggi lo attende un altro Fognini, è francese, si chiama Benoit Paire. Ascoltiamo che cosa ha detto al riguardo Murray.
Yeah, I mean, he again has quite a different game to a lot of the guys now. He's very good hands, he moves well, takes a lot of chances, he goes for his shots. Again, he can be quite up and down, but he seems to have played pretty well so far. I expect that to be tricky.
Dario, adesso appunto passiamo infine alle donne, perché nonostante le uscite premature di due delle protagoniste più attese, Kvitova e Pliskova, gli ottavi in programma non sono affatto male. Appunto, oltre alla vittoria di Wimbledon in palio, c'è anche la prima posizione mondiale.
Sì, molto importante, ci sono tre giocatrici che si stanno contendendo la prima posizione mondiale. Sembra meno candidata a ripetersi Angie Kerber, finalista lo scorso anno, numero uno fino adesso, ma dovrebbe vincere il torneo sperando che la Halep non arrivi in semifinale. Soprattutto la Kerber affronta a livello di ottavi di finale la campionessa Roland Garros dello scorso anno, ma che è stata anche finalista due anni fa a Wimbledon, cioè la Muguruza. Ottavo molto bello, molto interessante, così come lo è quello tra un'altra finalista del passato, Agnieszka Radwanska, e la Kuznetsova. Qui stiamo parlando della parte alta del tabellone. Nella parte bassa invece, come detto, ci sono i giochi che riguardano la Halep, che a livello di ottavi di finale affronta Vika Azarenka, rientrata proprio tre settimane fa dopo la maternità. Comunque si è subito dimostrata all'altezza, secondo qualcuno ha dimostrato che la competitività ad alti livelli del tennis femminile in questo periodo, anche data l'assenza della Sharapova e soprattutto di Serena Williams, è un po' deficitaria. Ma insomma Halep, che come detto in caso di arrivo alla semifinale del torneo potrebbe garantirsi la prima posizione mondiale. Fino adesso nella storia ogni volta ha avuto chance del genere, la rumena poi le ha fallite. Ma intanto ascoltiamo che cosa ha detto della sfida contro la Azarenka.
It's gonna be a big challenge for me for sure. Even if she stayed one year or almost one year, she's a tough opponent and a great champion. I'm just going there to give my best and of course I believe I have my chance to win, but like I said, the match is open and I have just to step in and to take my chances.
Insomma, Halep che agli ottavi affronta la Azarenka, nei quarti potrebbe affrontare la vincente di Konta Garcia, mentre nella stessa parte del tabellone ci sono sia Venus Williams sia Ostapenko, vincitrice a Parigi, che affronta sempre oggi la vincitrice di Roma, Elina Svitolina.
Mancano un paio di minuti alla fine del programma, noi li passiamo parlando di calcio, visto che dopo circa un mese di sosta sono tornate al lavoro le squadre di Serie A, a cominciare dalle milanesi, Dario.
Sì, ed è stato Andrea Pinamonti, così si chiama l'autore del primo gol dell'Inter di Luciano Spalletti. I nerazzurri sono riusciti ad avere la meglio per 2-1 del Wattens, una squadra della prima divisione austriaca, nella prima amichevole di Riscone, a risolvere la partita 5 dalla fine il sigillo di Rover. Poi in conferenza stampa tutto si è un po' concentrato sia sulle operazioni di mercato dell'Inter, che sembra aver chiuso per Borja Valero, ma anche insomma sulle prospettive di questa squadra affidata all'ex tecnico giallorosso. Sono molto soddisfatto, ha detto Spalletti, il materiale c'è, i ragazzi hanno fatto una discreta partita, ma insomma ascoltiamo un estratto della sua conferenza stampa.
Le intenzioni sono tutte buone, sono buonissime, e oltre che quella che è la disponibilità ad ascoltare, mi sembra proprio che ci sia una voglia dei calciatori a intravedere la strada dove bisogna andare. Sono loro che richiedono proprio di indicargli quale sia la strada da perseguire.
Questo era Spalletti, tra l'altro c'era l'effetto veramente prete di quartiere, visto che c'era anche l'eco veramente da parrocchia.
L'omelia di Don Luciano da Certaldo, insomma Inter che è tornata al lavoro, così come il Milan, la Roma, il Napoli e anche da ieri la Juventus, anche se insomma mancano i nazionali e per questo molto spesso non riconoscerete o non riconoscereste i volti dei giocatori che indossano le maglie della vostra squadra del cuore.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS? Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.